benedice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Ben tornati a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Bene, il nostro appuntamento oggi cade nel quarto mercoledì del mese di marzo e siamo all'interno della Settimana Santa. Oggi la Chiesa ricorda San Ruperto Vescovo. Volevo anche parlarvi oggi, nel terzo giorno della Settimana Santa, quindi il mercoledì, si ricorda una triste vicenda, il tradimento di Gesù da parte di uno dei suoi discepoli, cioè Giuda Iscariota. Si approfondisce questa parte del Vangelo già accennata nel giorno precedente. Il brano in questione recita: «In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Ma cosa ha portato Giuda a questa decisione? Che Gesù non abbia accettato le sue critiche su quanto successo giorni prima e la sua osservazione sullo spreco che fa la donna dell'olio profumato che ha usato per lavargli i piedi? La tristezza di questo tradimento è resa dalle parole: colui che ha intinto con me la mano nel piatto, perché questo è un gesto che indica espressione di intimità e fiducia. Il racconto serve a ricordarci che chiunque di noi potrebbe comportarsi come Giuda, chiunque, pur affermando di amare il Signore, potrebbe tradirlo con le proprie azioni e compromessi. Ma nonostante tutto, l'amore di Gesù supera il tradimento e la negazione, perché è immenso e gratuito, non dipende, cioè, da quello che facciamo per Lui. Questa è la sua grandezza. E prima di cominciare la nostra trasmissione, invochiamo lo Spirito Santo perché ci illumini e perché ci guidi e apra la nostra mente e il nostro cuore.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Bene, oggi ascolteremo un racconto tratto dagli scritti di Suor Maria Josefa Menendez, la suora della misericordia del cuore di Gesù. Questa suora è una suora di origine spagnola, nacque infatti a Madrid il 1890, il 4 di febbraio, e nel periodo dal 1920 al 1923 Suor Josefa ebbe le sue intense visioni mistiche, trascrisse dettagliatamente come richiesto da Gesù. Infatti lui dice: desidero che si facciano conoscere le mie parole, voglio che il mondo intero mi conosca come Dio d'amore, di perdono e di misericordia. Voglio che il mondo legga che desidero perdonare e salvare. Gesù nelle visioni chiedeva aiuto a Josefa per riportare a sé le anime che si erano perse lungo il cammino e la invitava a rinnovare nel mondo la devozione al Sacro Cuore e a diffondere il suo messaggio di amore misericordioso per tutta l'umanità. Il mondo non conosce la misericordia del mio cuore, dice Gesù. Voglio avvalermi di te per farla conoscere. Ecco, ora ascoltiamo questo bellissimo racconto e ci immergiamo già nella passione di Gesù. Buon ascolto a tutti.
Lunedì 12 marzo, Gesù invita Josefa a seguirlo al Getsemani. Le dice: mi piace quando tu mi chiami e ne sono così consolato che ogni tuo desiderio è come una comunione per tante anime che non si accostano a me. Umiliati e la tua anima si riempia dei sentimenti di tristezza che inondarono la mia in quell'ora. Dopo aver predicato alle turbe, curato gli infermi, dato la vista ai ciechi, risuscitato i morti, dopo aver vissuto 3 anni in mezzo ai miei apostoli per formarli ed insegnare la mia dottrina, avevo infine appreso loro l'esempio ad amarsi e a sopportarsi vicendevolmente, ad esercitare la carità verso gli altri, lavando loro i piedi e facendomi loro cibo. Ora è giunta l'ora in cui il Figlio di Dio, fatto uomo, Redentore del genere umano, sta per spargere il suo sangue e dare la vita per il mondo. In quell'ora volli pormi in preghiera per abbandonarmi alla volontà del Padre mio. Anime care, imparate dal vostro modello che l'unica cosa necessaria, per grandi che siano le ribellioni della natura, è di sottomettersi e offrirsi umilmente, con atto coraggioso, a fare la volontà di Dio in qualsiasi circostanza. Imparate anche da Gesù che ogni azione importante deve essere preceduta e vivificata dalla preghiera, poiché nella preghiera l'anima attinge la sua forza soprattutto nelle ore difficili e Dio le si comunica, consigliandola, ispirandola, anche se essa non se ne accorge. Gesù continua: mi ritirai nell'orto degli ulivi, cioè nella solitudine, per insegnare alle anime a cercare Dio lontano da tutto e nell'intimo di loro stesse. Per trovarlo, facciano tacere i moti della natura, così spesso contrari alla grazia, i ragionamenti dell'amor proprio, che sempre cercano di soffocare le ispirazioni della grazia e si oppongono al contatto dell'anima con Dio. Adorate i suoi disegni su di voi, qualunque essi siano, e tutto il vostro essere si prostri come conviene che faccia una creatura alla presenza del Creatore. Così mi offersi io per compiere l'opera della redenzione del mondo. Nello stesso istante sentii pesare su di me tutti i tormenti della passione, le calunnie e gli insulti, i flagelli e la corona di spine, la sete, la croce. Tutti quei dolori si affollarono davanti ai miei occhi insieme con la moltitudine delle offese, dei peccati e dei delitti che si sarebbero commessi nel corso dei secoli. E non soltanto li vidi, ma me ne sentii ricoperto. E sotto questo fardello di ignominie mi dovetti presentare al Padre Celeste per implorare misericordia. Allora sentii su di me la collera di Dio offeso e irritato e mi offrii come garante, io, suo figlio, per placare il suo sdegno e soddisfare alla sua giustizia. Ma sotto il peso di tanti delitti, la mia natura umana fu presa da tale angoscia, da tale agonia mortale, che tutto il mio corpo fu coperto di un sudore di sangue. Oh peccatori, che mi fate soffrire in tal modo? Vi darà questo sangue la salvezza e la vita? O sarà perduto per voi? Come esprimere il mio dolore al pensiero di questo sudore, di queste angosce, di questa agonia, di questo sangue inutile per tante e tante anime? Qui ci fermeremo oggi, Josefa. Consola il mio cuore. Domani continueremo. Addio. Resta vicino a me al Getsemani. E lascia che il mio sangue errori e fortifichi la tua piccolezza. Come riesce Josefa, dopo simili effusioni del cuore del suo maestro, a rimettersi alle occupazioni della vita ordinaria? Eppure la si vede sempre la stessa a lavorare dalla mattina alla sera, mentre porta in sé il peso di tali divine comunicazioni. Il mattino seguente Gesù ritorna con la croce e riprende il suo racconto e dice a suor Josefa: sono venuto a manifestarti i sentimenti del mio cuore. Quanta gioia mi procurano le anime che sanno ricevermi con allegrezza, poiché io le visito sia per consolarle, sia per trovare in loro la mia consolazione. Ma esse non sempre riconoscono che sono io, specialmente quando le sottopongo al dolore. Avvicinati a me, e quando mi vedrai immerso in un oceano di tristezza, vieni con me a cercare i tre discepoli che ho lasciato ad una certa distanza. li avevo presi con me per riposarmi presso di loro, facendoli partecipi delle mie preghiere e della mia angoscia. Ma come esprimere ciò che provò il mio cuore quando, cercandoli, li trovai immersi nel sonno? Come è triste per chi ama trovarsi solo, senza potersi confidare con i suoi cari. Quante volte il mio cuore soffre lo stesso dolore, e quante volte, cercando qualche sollievo presso le anime scelte, le trovo addormentate. Invano cerco di svegliarle e di trarle fuori da se stesse, dalle loro preoccupazioni personali, dalle loro vane ed inutili occupazioni. Troppo spesso mi rispondono, se non a parole almeno con i fatti: ora non posso, ho troppo da fare, sono troppo stanca, ho bisogno di pace. Allora, insistendo dolcemente, lo ripeto: vieni un momento, vieni a pregare con me, e adesso che io ho bisogno di te, non avere paura di lasciare per me questa tua occupazione, perché io stesso sarò la tua ricompensa. E ricevo la stessa risposta: povera anima sonnacchiosa, che non può e non sa vegliare un'ora soltanto con me. Anime care, imparate qui ancora come sia inutile e vano cercare sollievo presso le creature. Quante volte non troverete presso di loro che un accrescimento di amarezza, perché esse sono addormentate e non corrispondono né alla vostra fiducia né al vostro amore. Ritornando alla mia preghiera, mi prostrai un'altra volta, adorai il Padre mio e implorai il suo aiuto. Non dissi «mio Dio», ma «Padre mio». Quando il vostro cuore soffre di più, allora dovete chiamare anche voi Dio vostro Padre. Supplicatelo di aiutarvi, esponetegli le vostre sofferenze, i vostri timori, i vostri desideri, e con il grido della vostra angoscia ricordategli che siete suoi figli. Ditegli che il vostro corpo è sfinito, il vostro cuore è oppresso fino alla morte, che l'anima sembra sperimentare il sudore di sangue. Pregatelo con fiducia filiale e aspettate tutto da colui che vi è padre. Egli vi consolerà e vi darà la forza necessaria per affrontare la tribolazione e la sofferenza, sia la vostra che quella delle anime a voi affidate. L'anima mia, triste e sgomenta, doveva sopportare un'angoscia ancora più mortale, poiché sotto il peso delle iniquità degli uomini e in ricambio di tanti patimenti e di tanto amore, non vedevo che oltraggi e ingratitudini. Il sangue che mi sgorgava da tutti i pori e che avrei versato da tutte le mie ferite sarebbe stato inutile per tante anime. Molte sarebbero andate perdute, altre in più gran numero mi avrebbero offeso, e moltitudini intere non mi avrebbero neppure conosciuto. Ed il mio sangue lo avrei sparso per tutte, e i miei meriti sarebbero stati offerti ad ognuna. Sangue divino, meriti infiniti, inutili per tante e tante anime. Sì, per tutte io avrei versato il mio sangue, e tutte sarebbero state amate di grande amore. Ma quante anime per cui questo amore sarebbe stato più delicato, più tenero, più ardente? Da queste anime scelte mi sarei aspettato più consolazioni e più amore. In una parola, più corrispondenza alla mia bontà. Vidi in quel momento molte di queste anime allontanarsi da me, alcune chiudere le orecchie alla mia voce, altre ascoltarla ma senza seguirla, altre ancora corrispondere alla chiamata per un po' di tempo e anche con certa generosità, e poi addormentarsi piano piano, dicendomi infine con le loro opere: ho lavorato abbastanza, sono stata fedele ai miei obblighi fino alle minuzie, ho praticato l'abnegazione. Ora ho bisogno di un po' di libertà, non sono più una bambina. Tante rinunzie, tanta vigilanza non mi occorrono più. Posso ben dispensarmi da quella cosa che mi incomoda. Povera anima, così dunque tu incominci a dormire? Fra poco ritornerò e nel tuo sonno non mi sentirai più. Ti offrirò la mia grazia e tu non la riceverai. Avrai tu la forza di risvegliarti un giorno? Non c'è piuttosto da temere che rimasta così a lungo, senza nutrimento, ti indebolisca e non possa più uscire dal tuo letargo? Anime care, sappiate che molte furono sorprese dalla morte in mezzo ad un sonno profondo. E dove e come si risvegliarono? Tutto questo fu allora presente ai miei occhi e al mio cuore. Che fare? Retrocedere? Domandare al Padre mio di liberarmi da quell'angoscia? Rappresentargli l'inutilità del mio sacrificio per tante anime? No. Mi sottoposi nuovamente alla sua santissima volontà e accettai il mio calice per esaurirlo fino alla feccia. L'ho fatto per insegnarvi, anime care, a non indietreggiare di fronte alla sofferenza. Non credetela inutile, mai, anche se non ne vedete il frutto. Sottomettete il vostro giudizio e lasciate che si compia in voi la volontà divina. Per me, io non volli retrocedere né fuggire, e pur sapendo che là, in quel giardino, nel Getsemani, i miei nemici stavano per prendermi, vi restai. Continueremo domani, Josefa. Resta a mia disposizione affinché ti trovi sveglia se avessi bisogno di te. La mattina del mercoledì 14 marzo si presenta nuovamente Gesù a Josefa e prosegue il suo racconto. Dopo essere stato confortato dall'angelo inviatomi dal Padre, vidi avvicinarsi Giuda, uno dei miei 12 apostoli e dietro a lui quelli che dovevano catturarmi. Erano armati di bastoni e di pietre ed erano carichi di catene e di corde per impossessarsi di me e legarmi. Mi alzai e avvicinandomi a loro dissi: «Chi cercate?» Allora Giuda, posandomi le mani sulle spalle, mi abbracciò. «Che fai, Giuda? Che significa questo bacio?» «A quante anime potrei dire? Che fate? Perché mi tradite con un bacio? Anima che io amo, che vieni a ricevermi e che tante volte mi hai ripetuto di amarmi. Mi hai appena lasciato e già mi consegni ai miei nemici. Ben sai che in quella riunione che ti attira si fanno discorsi offensivi per me. E tu, che mi hai ricevuto stamani e che forse mi riceverai domani, perdi in quel luogo il candore prezioso della mia grazia. Ad un'altra anima dirò: perché persisti in quell'affare che ti sporca le mani? Non sai che non è lecito il mezzo con cui ti procuri quel guadagno, quella posizione, quel benessere? Tu mi ricevi, tu mi abbracci come Giuda, perché fra qualche istante, fra qualche ora, darai tu stessa ai miei nemici il segno dal quale mi riconosceranno per impadronirsi di me. Mi rivolgerò anche a te, anima cristiana, che mi tradisci con quell'amicizia pericolosa. Non solo mi incateni e mi lapidi tu, ma per causa tua anche un'altra persona mi tradisce. Perché mi consegni così, mentre mi conosci e in varie occasioni ti glori della tua pietà e della tua carità? Senza dubbio potresti raccogliere un gran merito, ma in realtà che cosa sono se non un velo che copre la tua malizia? Amico mio, perché sei venuto? Giuda, con un bacio tradisci il Figlio di Dio, il tuo Maestro e Signore, colui che ti ama e che è pronto a perdonarti ancora. Tu, uno dei miei 12, tu, uno di quelli che sono stati a mensa con me e a cui io ho lavato i piedi. Quante volte io posso e devo parlare così alle anime predilette del mio cuore? Anima amata, perché ti lasci trasportare da quella passione? Perché le lasci libero corso? Non è sempre in tuo potere liberartene, ma io non ti domando che di combattere, di lottare, di resistere. Che sono i godimenti di pochi istanti, se non i 30 denari per i quali Giuda mi tradì e che servirono unicamente alla sua rovina? Quante anime mi hanno venduto e mi venderanno ancora per il prezzo vilissimo di un piacere passeggero? Povere anime, chi cercate? Me? Quel Gesù che avete conosciuto, che avete amato? Lasciate che vi dica queste parole. Vegliate e pregate, sì, lavorate senza tregua, affinché i vostri difetti e le vostre inclinazioni non diventino abitudini. Ogni anno, spesso anche ad ogni stagione, bisogna falciare l'erba dai campi. Bisogna arare la terra per fortificarla e togliere le erbe cattive. Così l'anima deve sorvegliare e raddrizzare con cura le sue difettose inclinazioni. Non è sempre la colpa grave quella che apre la via ai peggiori disordini. È il punto di partenza verso le cadute più gravi e spesso una piccola cosa, un piccolo godimento, un momento di debolezza, una condiscendenza, forse lecita, ma poco mortificata, un divertimento legittimo in sé, ma poco conveniente. E mentre tutto questo cresce e si moltiplica, l'anima a poco si acceca. La grazia ha sempre meno efficacia, la passione si fortifica e finisce per trionfare. Com'è triste per il cuore di un Dio che ama infinitamente vedere tante anime insensibilmente avviarsi all'abisso. Fermiamoci qui, Giosefa. Ricordati che non sono i tuoi meriti che attirano verso di te il mio cuore, ma la tua miseria e la compassione che ho per te. Nella notte seguente, Giosefa si sveglia alla chiamata del maestro, le porta la croce e dice solamente queste parole: «Prendi la mia croce e non temere. Non supererà mai le tue forze, poiché l'ho misurata e pesata sulla bilancia dell'amore. Ti ho detto, Giosefa, come le anime che mi offendono gravemente mi consegnano ai miei nemici affinché mi diano la morte. E se il mio cuore soffre per le colpe e le ingratitudini del mondo, quanto più quando si tratta delle offese che vengono da anime particolarmente amate. Se il bacio di Giuda mi cagionò tanto dolore, fu precisamente perché egli era uno dei miei dodici e da lui, come dagli altri, attendevo più amore, più consolazione, più delicatezza. Da voi, anime care, scelte come luogo del mio riposo e giardino delle mie delizie, anche da voi aspetto molto più amore, più tenerezza e più delicatezza. Tocca a voi essere il balsamo delle mie ferite, asciugarmi il volto deturpato e sfigurato, aiutarmi ad illuminare tante anime cieche. Non lasciatemi solo, svegliatevi e venite a pregare con me, perché già i miei nemici sono arrivati. Gesù continua il suo racconto. Quando i soldati si avvicinarono per prendermi, dissi loro: «Sono io». Ed ecco le parole che ripeto all'anima che si avvicina al pericolo e alla tentazione: «Sono io, sì, sono io. Tu vieni per tradirmi e consegnarmi. Non importa, vieni, perché sono tuo padre. E se vuoi, c'è ancora tempo, ti perdonerò. E invece di legarmi tu con i tuoi peccati, ti stringerò io con i legami del mio amore. Vieni, sono colui che ti ama, colui che ha sparso il suo sangue per te. Ho compassione della tua debolezza e ti aspetto ansiosamente per riceverti nelle mie braccia. Vieni, anima mia, sono l'infinita misericordia. Non ti punirò, non ti respingerò. Ah, quale tristezza per me quando, dopo questo invito ad anime cieche ed ingrate, esse mi legano e mi conducono alla morte. Dopo che Giuda mi ebbe dato il bacio del tradimento, uscì dall'orto e comprendendo l'enormità del suo delitto, si disperò. Chi potrà misurare il mio dolore quando vidi il mio apostolo correre alla perdizione eterna? Ma era venuta l'ora, e lasciando ogni libertà ai soldati, mi consegnai a loro con la docilità di un agnello. Mi trascinarono subito alla casa di Caifa, dove fui ricevuto con beffe ed insulti, e dove uno dei servi mi diede il primo schiaffo. Sì, il primo schiaffo, Josefa, comprendilo bene. Questa sofferenza superò forse quella dei colpi dei flagelli? No, senza dubbio. Ma in quel primo schiaffo vidi il primo peccato mortale di tante anime fino allora in stato di grazia. E dopo il primo, quanti ancora, e quante anime trascinate dall'esempio allo stesso pericolo, forse alla stessa sventura, quella di morire in peccato. Gesù termina il suo racconto e dice a Josefa: domani continueremo. Così, venerdì 16 marzo, Gesù appare nuovamente a Josefa e le dice: oggi ti farò condividere il dolore dei miei chiodi. Continua a scrivere Josefa: i miei apostoli mi hanno abbandonato. Pietro solo, mosso da curiosità, ma pieno di timore, si nasconde tra i servi. Intorno a me si trovano solo falsi testimoni che accumulano menzogne su menzogne per attizzare la collera di quei giudici iniqui. Quegli stessi le cui labbra mi hanno tante volte applaudito per i miei miracoli, oggi si fanno miei accusatori. Mi chiamano perturbatore, profanatore, falso profeta. E la servitù, eccitata da tali calunnie, proferisce contro di me grida e minacce. E qui farò udire un richiamo ai miei apostoli e alle mie anime. Dove eravate dunque voi apostoli e discepoli testimoni della mia vita? Di tutti coloro dai quali aspettavo una prova d'amore, nessuno rimase per difendermi. Mi trovo solo, accusato dei più vili delitti, circondato da soldati come da lupi affamati. Tutti mi maltrattano, chi mi schiaffeggia, chi mi ricopre di sputi immondi, altri mi scherniscono. E mentre il mio cuore si offre a tutti questi supplizi per liberare le anime dalla schiavitù del peccato, Pietro, che avevo costituito capo della mia chiesa, Pietro, che poche ore prima aveva promesso di seguirmi fino alla morte, Pietro, quando si presenta l'occasione di rendermi testimonianza, risponde ad una semplice domanda con una prima negazione. E siccome la domanda si ripete e la paura si impadronisce sempre più di lui, giura che non mi aveva mai conosciuto, che non era stato mai mio discepolo. Ah, Pietro, tu giuri che non conosci il tuo maestro. Non solamente lo giuri, ma la terza volta lo rinneghi con orribili imprecazioni. Anime scelte, avete voi misurato quanto sia doloroso per il mio cuore che si infiamma e si consuma di amore? il vedersi rinnegato dai suoi. Quando il mondo si solleva contro di me e tante anime mi disprezzano, mi maltrattano e cercano di darmi la morte, il mio cuore, volgendosi verso i suoi, non trova che isolamento e abbandono. Che tristezza, che amarezza, a voi come a Pietro dirò. Ma avete dimenticato le prove di amore che vi ho dato? Se siete deboli, se temete di cedere al rispetto umano, venitemi a chiedermi la forza di vincervi. Non cercate appoggio in voi stesse, ma ricorrete a me con fiducia ed io vi sosterrò. Se dovete vivere nel mondo, circondate da pericoli e da occasioni di peccato, non esponetevi al pericolo. Pietro sarebbe forse caduto se, resistendo con coraggio, non avesse ceduto ad una vana curiosità. E se voi, che lavorate nel mio campo e nella mia vigna, in qualche circostanza vi sentite attratte ad operare per qualche soddisfazione umana, fuggite. Ma se invece lavorate puramente per obbedienza, per la mia gloria e la salvezza delle anime, non temete, io vi difenderò e passerete vittoriose attraverso ogni pericolo. Mentre i soldati mi conducevano in prigione, vidi Pietro in mezzo ai soldati e i miei occhi si fissarono su di lui. Egli pure mi guardò e pianse amaramente il suo peccato. Così fisso i miei occhi sull'anima colpevole. Ma essa mi guarda a sua volta? Questi due sguardi si incontrano sempre? Quante volte il mio sguardo cerca invano il tuo? Ma l'anima non mi vede, è cieca. Io faccio dolce pressione e non mi ode. La chiamo per nome e non mi risponde. Cerco di svegliarla con qualche tribolazione ed essa non esce dal suo sonno. Anime care, se non guardate più il cielo, voi sarete qua giù come esseri privi di ragione. Rialzate il capo verso la patria che vi aspetta. Cercate il vostro Dio e lo troverete sempre con gli occhi fissi su di voi. Oggi ci fermiamo qua, Josefa. Domani continueremo. Rimani con la mia croce e consolami. 21 marzo 1923. Gesù dice a Josefa: oggi contemplami nella prigione dove passai gran parte della notte. Là i soldati, unendo parole ed atti, vennero ad insultarmi, deridermi, oltraggiarmi, percuotermi il capo e tutta la persona. Infine, stanchi, mi lasciarono solo e legato in quel luogo oscuro e umido. Per sedia mi diedero una pietra sulla quale il mio corpo indolenzito rimase presto intirizzito dal freddo. Confrontiamo ora la prigione con il tabernacolo e soprattutto con il cuore di chi mi riceve. Nella prigione non passai che una parte della notte, ma nel tabernacolo quanti giorni e quante notti. Nella prigione fui insultato e maltrattato dai soldati che erano miei nemici. nel tabernacolo, quante volte mi maltrattano e mi insultano anime che mi chiamano padre, ma che si comportano così poco da figli. Nella prigione soffrii freddo, sonno, fame, sete, dolore, vergogna, solitudine, abbandono. E vidi nel corso dei secoli tanti tabernacoli in cui mi sarebbe mancato il rifugio dell'amore. Tanti cuori gelidi che sarebbero stati per il mio corpo ferito e intirizzito come la dura pietra della prigione. Quante volte avrei atteso che quest'anima, quell'altra, venissero a visitarmi nel tabernacolo o a ricevermi nel loro cuore. Quante notti avrei passato desiderando la venuta di queste anime. Ma esse si lasciano dominare dalle loro occupazioni, dalle loro indolenze, dal timore che la loro salute ne possa risentire. Ti aspettavo per estinguere la mia sete, o anima cara, e per consolare la mia tristezza, e tu non sei venuta. Quante volte anche avrei avuto fame di anime, della loro fedeltà, della loro generosità. Sapranno esse saziare la mia fame tormentosa con quella piccola vittoria sull'amor proprio, con quella leggera mortificazione? Sapranno alleviare la mia tristezza con la loro tenerezza o compassione? Quando verrà qualche momento più doloroso per la loro natura, allorché dovranno sopportare una sofferenza qualunque, una dimenticanza, un disprezzo, una contrarietà, un'angustia di anima o di famiglia? Sapranno dirmi col cuore: ti offro questo per addolcirti la tua tristezza, per farti compagnia nella tua solitudine? Ah, se esse si unissero così a me, con quanta pace affronterebbero le difficoltà? Come ne uscirebbe fortificata l'anima? E come il mio cuore ne sarebbe consolato e sollevato? Nella prigione, certe parole oscene proferite contro di me mi coprirono di confusione, e tale dolore si accrebbe ancora al pensiero che simili parole sarebbero uscite un giorno dalle labbra di tantissime anime amatissime. E mentre mani sudice scaricavano sul mio corpo percosse e schiaffi, io mi vedevo spesso percosso e schiaffeggiato così da anime che mi avrebbero oppresso sotto i colpi ripetuti dei loro peccati abituali e consentiti. Infine, nella prigione, quando mi spinsero e mi fecero cadere a terra, legato e privo di forze, vidi tante anime preferire le proprie soddisfazioni, incatenarmi con le loro ingratitudini, respingermi e rinnovare la mia caduta dolorosa, prolungando la mia solitudine. Anime scelte, accostatevi al vostro sposo nella prigione, contemplatelo in quella notte tanto dolorosa. Considerate che quel dolore si prolunga ancora nell'isolamento di tanti tabernacoli e nel gelo dei vostri cuori. Volete testimoniarmi il vostro amore? Lasciatemi il vostro cuore affinché ne faccia la mia prigione. Ricopritemi con la vostra delicatezza, saziatemi con la vostra generosità. Consolate la mia tristezza con la fedeltà della vostra presenza. Fermiamoci qui, Josefa. Lascia che trascorra questa giornata nella prigione del tuo cuore. La sera di martedì 20 marzo, mentre Josefa stava stendendo in giardino la biancheria, incontra ad un tratto il Signore, che guardandola con compassione le dice: «Sali in cella, voglio che tu scriva». Appena vi giunge, Gesù le appare e comincia a raccontare. Dopo aver passato una gran parte della notte nella prigione umida, oscura, sordida, dopo aver sopportato gli oltraggi dei soldati, gli insulti, ciò che mi consumava d'amore era il pensiero di tante anime che io avrei poi attirato a seguire le mie tracce. Le vedevo fedeli imitatrici del mio cuore. Imparare da esso la dolcezza, la pazienza e la rassegnata accettazione delle sofferenze e dei disprezzi, ma anche l'amore di coloro che le avrebbero perseguitate. All'alba del giorno seguente, Caifa ordinò che mi conducessero da Pilato perché egli pronunciasse contro di me la sentenza di morte. Pilato mi interrogò sperando di trovare un motivo di condanna, ma non trovandone alcuno, sentì ben presto la sua coscienza spaventata dall'ingiustizia che stava per commettere. Così, per disfarsi di me, comandò che mi conducessero da Erode. Pilato è il tipo di quelle anime che si lasciano dominare dal rispetto umano e da un eccessivo amor proprio. Temono di apparire ridicole agli occhi del mondo. Mancano di energia per vincersi e, disprezzando la grazia, cadono da un'occasione all'altra di peccato e di tentazione e finiscono come Pilato per darmi nelle mani di Erode. Erode invece era un uomo corrotto che cercava soltanto di soddisfare le sue passioni disordinate. Egli si rallegrò di vedermi davanti al suo tribunale, sperando di divertirsi delle mie parole e dei miei miracoli. Erode aspetta che io risponda alle sue sarcastiche interrogazioni, ma la mia bocca non si apre e conservo davanti a lui il più profondo silenzio, poiché quelle parole oscene non meritano di incrociarsi con le mie purissime. Dopo lasciai che mi trattassero da pazzo, ricoperto di una veste bianca, in segno di derisione, venni ricondotto da Pilato tra le grida della moltitudine. Vedi fino a che punto quest'uomo è spaventato e turbato. Non sa che fare di me, e per tentare di calmare la sete del popolo che domanda la mia morte, ordina di flagellarmi. Tale è l'anima che manca di coraggio e di generosità per rompere con le esigenze del mondo, della natura, delle passioni. Invece di guardare in faccia la tentazione e di stroncarla dalle radici, si concede una leggera soddisfazione. Essa si concede metà di un capriccio, metà di ciò che le domanda la passione, e così fa tacere i rimorsi della coscienza. Per esempio, divulgare un difetto del prossimo è una passione nascosta e un sentimento segreto di invidia. La grazia e la coscienza l'avvertono che sta per commettere un'ingiustizia, e senza dubbio quest'anima ha un primo momento di lotta, ma la passione è più forte e non ha il coraggio di respingere la suggestione diabolica. Allora si scusa dicendosi: «Bene, è necessario che lo si sappia, io dirò soltanto una parola». Ed ecco che tu, o anima, mi consegni nuovamente come Pilato perché io venga flagellato. Se tu hai ceduto ad una piccola occasione, quanto più cederai di fronte ad una tentazione più grave? E Gesù prosegue dicendo: ora, anime amatissime del mio cuore, contemplate il terribile supplizio della flagellazione. Sor Josefa riprende la penna e con mano tremante scrive ciò che segue. Egli era nello stato in cui l'ha ridotto la flagellazione, e questa vista mi ha riempita di una compassione tale che mi sembra che avrei il coraggio di soffrire qualsiasi cosa fino al termine della mia vita. Quello che mi ha più impressionata sono stati i suoi occhi, che abitualmente sono così belli e il cui sguardo dice tante cose all'anima. Oggi erano chiusi, molto gonfi, insanguinati, specialmente l'occhio destro. I capelli pieni di sangue ricadevano sul volto, sugli occhi, sulla bocca. Stava in piedi, ma curvo, legato a qualcosa, ma io potevo scorgere soltanto lui. Le sue mani erano legate l'una all'altra e coperte di sangue. La persona solcata da ferite e da macchie scure, le vene delle braccia molto gonfie e nerastre. Dalla spalla sinistra pendeva un brandello di carne, prossimo a staccarsi, e così in parecchie parti del corpo. Le sue vesti gli stavano ai piedi, rosse di sangue. Una corda assai stretta sosteneva alla cintura un pezzo di tela, di cui non si potrebbe dire il colore, tanto era insanguinata. Poi Josefa si ferma, impotente a scrivere. Non posso dire esattamente in quale stato l'ho visto, poiché non riesco a esprimermi. E così Josefa trascorre tutta la giornata portando sul volto l'impronta del ricordo di Gesù flagellato. Chi potrebbe mai immaginare in quel mercoledì di passione che nostro Signore si degni di manifestare in tal modo i suoi strazi alla più nascosta delle sue spose? Ma il suo divino sguardo scorge già dietro di lei tante e tante anime che leggeranno in queste righe la prova dell'amore infinito, e così la loro fede, rianimata alla vista di tanti dolori, vi attingerà, come Josefa, il coraggio di una risposta che nessun sacrificio può arrestare.
Bene, carissimi, la nostra trasmissione termina qui. Abbiamo ascoltato questo bellissimo racconto tratto dagli scritti di Suor Josefa Menendez. Un racconto che ci ha toccato in maniera molto profonda, ha fatto conoscere quello che Gesù, raccontato proprio da lui, ha subito, ha passato, ha sentito, ma anche questo parallelo che Gesù faceva tra il tradimento di Giuda, ad esempio, e anche il nostro di oggi, tra il tradimento di Pietro e il nostro di oggi, non cambia tanto. Ecco, noi vi ringraziamo comunque per l'attenzione e ci risentiamo al prossimo quarto mercoledì del mese di aprile, a Dio piacendo. Ave Maria.
Ciao.
dolce perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.